Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Shock in Germania per la vittoria schiacciante del partito di ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt. È davvero una svolta o un banco di prova? Analisi del voto fra poco. Ripresa degli attacchi nel sud del Libano, 9 morti sotto le bombe israeliane, sempre più a rischio il cessate il fuoco con Hezbollah in vigore da giugno. Rete tram-treno del Luganese, al via da metà ottobre i lavori per la realizzazione, previste diverse serate pubbliche per spiegare i dettagli alla popolazione dei comuni toccati. Votazioni federali di settembre, oggi parliamo dell'iniziativa per un'autoalimentazione sicura, chiede una svolta radicale e sostenibile a lungo termine, ma nessun grande partito l'appoggia. E infine per lo sport, calcio, mentre il Lugano vola in testa al campionato di Super League, traballano le panchine di Basilea e Servette. La Germania il giorno dopo. Parliamo dell'incredulità di fronte alla vittoria di ieri del partito di estrema destra Alternative für Deutschland nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. Il partito, fondato nel 2013, ha registrato il miglior risultato della sua storia, ottenendo quasi il 44% dei voti, e questo alle spese soprattutto della CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz. Quali prospettive si aprono ora per la regione e anche per il governo federale? Ce lo racconta dal centro stampa del Bundestag di Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
Mentre la Germania deve ancora digerire lo shock provocato dal trionfo elettorale della destra radicale dell'AfD in Sassonia-Anhalt, a Berlino oggi sono ripresi gli iter politici di sempre, con le riunioni dei partiti, le prese di posizione del governo e le sedute parlamentari. Su tutti i canali televisivi e radiofonici è un susseguirsi continuo di interviste e collegamenti con i leader dell'Alternative für Deutschland, e quasi si può avere l'impressione che si tratti ormai di un partito come tutti gli altri e non come una formazione politica classificata da alcuni servizi segreti regionali come estremista e potenzialmente pericolosa per l'ordinamento democratico del paese. I co-presidenti dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel e Tino Chrupalla, almeno nelle loro dichiarazioni pubbliche, hanno moderato i loro toni, si presentano come semplici statisti della politica e tendono la mano agli altri partiti. Abbiamo ottenuto dagli elettori un chiaro mandato di governo, hanno dichiarato questa mattina in una conferenza stampa. Siamo disposti a parlare con tutti i partiti, ma non sappiamo ancora chi è disposto a parlare con noi. Per governare in Sassonia-Anhalt l'AfD ha bisogno di un alleato, e l'unico partito attualmente disponibile è quello della sinistra populista della lista Sarah Wagenknecht BSW. Non si sa però ancora a quali condizioni. Per tutti gli altri partiti sembra ancora reggere il cosiddetto cordone sanitario eretto per isolare l'AfD, ma non si sa ancora per quanto. I cristiano-democratici del cancelliere si leccano le ferite. In Sassonia-Anhalt hanno perso ieri più della metà dei loro elettori e a livello federale c'è già chi è pronto a scommettere sul possibile ritiro anticipato di Friedrich Merz dal trono di cancelliere.
Una spallata quindi a Berlino dall'AfD, i cui vertici parlano di svolta storica con la conquista di questa maggioranza schiacciante dell'elettorato in Sassonia-Anhalt. Anche gli avversari politici parlano di una cesura importante, ma quanto peso dare a questo risultato? Bettina Müller ci spiega perché tutti quanti, perfino il presidente degli Stati Uniti, seguono l'elezione di una piccola regione tedesca di 2 milioni di abitanti.
Perché la partita in questa piccola regione simboleggia e preannuncia quello che potrebbe succedere in altre regioni della Germania e a livello europeo, dove vediamo partiti della destra radicale filorussi in testa nei sondaggi, come il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, la FPÖ in Austria o Reform UK nel Regno Unito. E fa un certo effetto che anche Elon Musk e lo stesso presidente Trump si interessino così da vicino al voto in Sassonia-Anhalt e facciano apertamente il tifo per la AfD, considerato il più estremo fra i partiti dell'ultradestra europea. Non è comunque una sorpresa, molti valori della AfD coincidono con quelli dell'ideologia MAGA e la leader del partito, Alice Weidel, è stata l'unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del secondo mandato Trump. Molti sperano o temono che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo segnale di una nuova era non solo in Germania, ma anche in Europa. Ci sono però anche molti fattori che spingono a relativizzare la portata concreta del risultato. Buona parte del programma elettorale, l'AfD in Sassonia-Anhalt, non riuscirà a metterlo in pratica, anche se dovesse governare, perché è materia di competenza federale, come ad esempio i rapporti con la Russia o gli aiuti all'Ucraina. Eppure l'AfD è in testa ai sondaggi anche nel resto della Germania. Il segnale forte da queste elezioni è che probabilmente la gente stufa dei compromessi di una grande coalizione.
E in Italia la vittoria dell'AfD è stata salutata con particolare calore dal vice premier Matteo Salvini, mentre l'altro vice di governo, Antonio Tajani, si è detto molto preoccupato. Una divisione, quella tra il leader della Lega e quello di Forza Italia, che si fa sempre più marcata. Un altro commento entusiasta è arrivato anche da Roberto Vannacci, che condivide con AfD l'alleanza in Europa. E proprio il fondatore di Futuro Nazionale, nel fine settimana, in occasione del forum Ambrosetti di Cernobbio, si è confrontato con il senatore Mario Monti. Com'è andata? Ce lo racconta la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
È andata così. In sala ha vinto Mario Monti, almeno a giudicare dagli applausi, ma fuori il confronto tra Roberto Vannacci e il già presidente del Consiglio italiano e ora senatore a vita, Monti appunto, ha acceso lo scontro sui temi che risuonano oggi con l'analisi della vittoria in Sassonia di AfD, ossia Europa, identità e estreme destre, per l'Italia il fascismo.
Noi lavoriamo per un'Europa che difenda la propria identità, la propria cultura, la propria civiltà e la smetta di multiculturalizzarsi e di fluidizzarsi.
Così Vannacci, che agli industriali seduti in platea ha presentato la sua ricetta.
Con un tasso di fertilità all'1,41% in Europa, il nostro futuro probabilmente è di corta durata. Forse invece che un Rearm Europe sarebbe stato più coerente avere un Reborn Europe.
Mario Monti ha parlato di un'Unione Europea che non è in ritirata, è passata da 6 a 27 membri, e ha detto che prima dell'euro il debito italiano costava oltre l'11% del PIL, ma poi la stoccata contro l'ex generale è arrivata sul piano politico.
Io sono arrivato alla conclusione che lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, dalla parità di genere a tante altre cose. Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
Monti si è preso un minuto di applausi. Vannacci, peraltro sotto inchiesta per presunta violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista, più che altro ha ricevuto dei battimani sparsi, ma forse c'era anche chi non si è voluto esporre.
E andiamo adesso in Libano, dove i bombardamenti su un villaggio nel sud del paese hanno provocato almeno 9 morti e una decina di feriti. Israele ha intensificato negli ultimi giorni la sua azione militare contro i combattenti di Hezbollah, nonostante sia formalmente in vigore da giugno un cessate il fuoco. Adesso abbiamo in linea il nostro collaboratore dalla regione, Lorenzo Trambetta. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a voi.
Ti chiedo subito allora cosa sappiamo di questi nuovi combattimenti.
Ma innanzitutto si tratta per lo più di raid aerei israeliani mirati contro tutta la regione di Nabatie, che non è la regione più prossima al confine con Israele, ma è la regione, diciamo, dell'entroterra, sempre nel sud del Libano, ma non così meridionale. Una regione dove si combatte da settimane addirittura, perché è una collina strategica, secondo Israele, composta da una serie di tunnel e bunker sotterranei, sarebbe ancora in parte in mano ai combattenti di Hezbollah. In realtà i raid aerei hanno colpito una zona distante relativamente da questa altura, dove c'erano per lo più famiglie. Infatti da venerdì a oggi, stamani, si sono registrati circa 20 civili uccisi, tra cui anche minori e soccorritori, in qualche modo non legati ai combattimenti in corso nell'altura. Quindi per ora c'è un esodo nuovamente di sfollati da questa zona di Nabatie. L'impressione è che Israele voglia non soltanto fare terra bruciata, ma anche eliminare ogni forma di ritorno da parte dei civili in quell'area.
Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco le violenze sono comunque diminuite notevolmente. Il presidente libanese Aoun ha messo in guardia sul pericolo di questa nuova escalation. Secondo te dove potrebbe andare a finire?
Ma le violenze sono diminuite in maniera notevole se guardiamo alla scala del conflitto, perché prima della fine di giugno comunque c'erano stati numerosi botte e risposta tra Hezbollah, l'Iran, gli Stati Uniti e Israele, in qualche modo in una guerra molto allargata in cui Israele era stata colpita direttamente anche da Hezbollah. La nuova equazione negoziale che si è messa sul tavolo a fine giugno prevede che invece Israele continui, nonostante il cessato il fuoco, a occuparsi del sud del Libano, distruggendo ogni tipo di infrastrutture, facendo terra bruciata, come dicevo. Hezbollah, secondo Israele, non dovrebbe nemmeno replicare le truppe di occupazione israeliane. Quindi il raggio del conflitto è diminuito a livello geografico, ma non di intensità sulla scala piccola. E come potrebbe andare a finire? In realtà ci sono delle scadenze molto vicine. I colloqui di Roma, l'ottavo round di colloqui di Roma è previsto a fine settembre, l'escalation di solito precede sempre il nuovo negoziato, e poi sullo sfondo le elezioni israeliane il 19 ottobre, quelle in qualche modo possono costituire un vero e proprio momento test per capire la postura militare israeliana nel sud del Libano.
Grazie Lorenzo Trombetta per queste considerazioni in diretta. E noi andiamo in Ticino adesso, dove stanno per iniziare i lavori per realizzare la rete tram-treno del Luganese. Questa mattina davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via nella seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
La costruzione della rete tram-treno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria Abesso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona, alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede, e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
Alla conferenza stampa mancava una figura politica. Al consigliere di Stato Claudio Zali sono state tolte le competenze del Dipartimento del Territorio, ora in mano al collega di governo Raffaele De Rosa. Scombussolamenti politici che hanno influito sul progetto? La risposta di Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni al Dipartimento del Territorio.
Le procedure di approvazione del progetto sono terminate a giugno con la sentenza del Tribunale federale che ha negato l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente. Di conseguenza si può partire, si può costruire e i tecnici hanno continuato a lavorare indipendentemente da tutte le altre situazioni.
Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
Processo Cengalo. La procura grigionese non farà ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati al processo per la frana che nel 2017 aveva causato 8 morti. Il Ministero Pubblico, che in aula aveva chiesto una condanna per omicidio colposo, ritiene infatti comprensibili le motivazioni della Corte, che non ha riscontrato manchevolezze nelle decisioni prese dalle autorità nei giorni precedenti al crollo di parte del Pizzo Cengalo. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere se impugnare la sentenza. E in Svizzera si torna a votare su una tematica in ambito alimentare e agricolo. Il 27 di settembre, infatti, i cittadini svizzeri saranno chiamati ad esprimersi sull'iniziativa per un'alimentazione sicura che vuole aumentare l'autoapprovvigionamento grazie soprattutto all'aumento della produzione di alimenti di origine vegetale. Per questo è anche stata bollata come iniziativa vegana. Un testo che non viene sostenuto da nessuno dei partiti principali, nemmeno dai Verdi. Motivi e conseguenze nel contributo da Berna di Alessio Veronelli.
Iniziativa non lanciata da un partito e anche iniziativa solitaria. Nessun partito infatti la sostiene apertamente, fatta eccezione per i Giovani Verdi, ma con i grandi del partito a lasciare libertà di scelta. Gertrude Eseli, agricoltrice bio per il comitato di iniziativa.
Sono sorpresa di questo abbandono. Sono anch'io dei Verdi e non capisco perché l'iniziativa è in linea con le idee del partito. Sappiamo che è una lotta dura, ma proprio quando le battaglie sono difficili bisogna farsi avanti.
Avanti in pochi, però, alcune organizzazioni per la protezione della natura, delle acque o degli animali, le anziane per il clima e qualche piccola impresa privata. Christine Badercher è consigliera nazionale dei Verdi e contraria all'iniziativa.
La trovo controproducente. Come conseguenza diretta spingerebbe a un maggiore turismo degli acquisti, mentre indirettamente divide il mondo in buoni e cattivi, danneggiando così l'intero discorso per un consumo alimentare meno centrato sui prodotti animali. Come Verdi sosteniamo un'agricoltura adatta al luogo e l'allevamento in Svizzera ci sta.
Standort angepasste Produktion ist und das haben wir auch immer unterstützt.
Abbandonati, forse sentitisi traditi dai Verdi, agli iniziativisti non resta che correre da soli o quasi. E il tutto ha però un qualcosa di missione impossibile sulla scia dell'iniziativa sull'acqua potabile, bocciata nel 2021 da più del 60% dei votanti e promossa come questa di iniziativa da Franziska Herren.
La politica dovrebbe assicurarsi che in caso di crisi, come guerre o conflitti commerciali, l'autoapprovvigionamento sia garantito. L'attuale politica agricola svizzera va invece in un'altra direzione, nonostante ci sia un chiaro mandato costituzionale. È non solo molto preoccupante, ma anche irresponsabile che questa iniziativa non goda di maggiore sostegno politico.
Consiglio federale e Parlamento contrari, governo che non ha ritenuto necessario elaborare un controprogetto, Camere dove non è passata la proposta di un controprogetto diretto limitato alla salvaguardia di ecosistemi, biodiversità e qualità delle acque. Questo sì, sostenuto da PS, Verdi e Verdi Liberali.
Disoccupazione invariata in Svizzera nel mese di agosto. Secondo quanto comunicato questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il numero di persone iscritte agli uffici regionali di collocamento è cresciuto di 2.270 unità, per un totale di 141.550 persone. Il tasso di disoccupazione nazionale è rimasto invariato al 3%. Per quanto riguarda i nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni il tasso è rimasto invariato all'1,1%. In Ticino si è fissato invece al 2,9%, 0,1 punti percentuali in più rispetto al mese di luglio. E parliamo ora della vendita controllata di canapa. Stamattina è stato presentato un ennesimo bilancio positivo di una sperimentazione in corso. In questo caso sono coinvolte 9 farmacie in 3 città svizzere. Il consumo dei partecipanti risulta meno rischioso rispetto alle dinamiche del mercato illegale. Dati empirici che si inseriscono però in un dibattito politico su una nuova legge relativa ai prodotti della canapa. Ci dice tutto Alan Crameri.
Da 2 anni nelle città di Berna, Lucerna e Bien un migliaio di consumatori possono comprare prodotti della canapa in farmacie scelte. Oggi le autorità hanno presentato un bilancio intermedio del progetto con una valutazione positiva, perché il consumo dei partecipanti non è aumentato, anzi è calato leggermente, e perché alcuni si sono convinti a passare a una somministrazione meno rischiosa, cioè sotto forma di liquidi da svapare o tinture per uso orale, invece di quella da fumare. I clienti, dal canto loro, sono contenti di poter comprare lo stupefacente evitando il mercato illegale. Quanto emerge da questo studio, gestito da ricercatori delle università di Berna e Lucerna, ricalca le conclusioni già tratte da progetti simili, ad esempio a Zurigo, Basilea o Losanna. Dati che si inseriscono nel dibattito in corso a Palazzo Federale su una nuova legge in discussione sull'impiego della canapa al di là dell'uso già permesso per scopi medici. Il testo non prevede la legalizzazione completa della canapa, che resta uno stupefacente nocivo, ma vuole consentire un accesso strettamente regolato. Il ragionamento alla base è che i consumatori di derivati della canapa sono già molti e quindi è meglio che si muovano in un quadro più controllato, con un occhio sulla qualità della sostanza e sulla dinamica sociale del consumo. C'è però chi ritiene sbagliato fare questo passo perché si normalizza il consumo di un prodotto dannoso. I favorevoli faranno però certamente capo a risultati di studi sul campo come quelli presentati stamattina.
Ora una notizia che sicuramente interesserà i proprietari di gatti. Voi Ginevra partono all'attacco contro le lettiere. Nella gestione dei rifiuti, la sabbia per i gatti sta infatti diventando un vero problema. Non bruciando, deve essere trasportata in apposite discariche, che però sono piene. Per questo motivo, in una campagna di sensibilizzazione, le autorità dei due cantoni invitano i proprietari a sostituire la lettiera minerale con un'alternativa vegetale. Aaron Guidotti.
Parliamo di tonnellate e tonnellate di lettiera per gatti, 5.000 per la precisione nel canton Ginevra, un po' di più nel canton Vaud. La maggior parte delle lettiere in commercio è composta da bentonite, va buttata nel sacco dei rifiuti e in quanto argilla minerale che non si consuma durante l'incenerimento finisce nei residui solidi che vanno depositati nelle discariche. Solo la sabbia per i gatti rappresenta il 10% di questi residui detti eterni. La discarica di Ginevra che li accoglie è piena, il cantone deve quindi trasportarli verso il Giura, il canton Vaud invece verso la Svizzera tedesca. Le autorità chiedono quindi ai cittadini di rinunciare alla classica sabbietta e passare alle lettiere vegetali, che sono composte solitamente da truccioli, fibre di mais o carta riciclata. Materiali che quindi possono bruciare, ma saranno comunque efficaci? Intanto producono meno polvere, garantendo un maggior comfort respiratorio sia per il gatto che per il suo proprietario, ha spiegato Florence Frossard, coordinatrice della campagna ai colleghi di RTS. Non contiene prodotti sintetici, assorbe molto bene la pipì e gli odori, ma come per la lettiera classica esistono diversi modelli, bisogna quindi provare e trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Frossard assicura che i gatti normalmente accettano il cambiamento, per i più refrattari invece si può inizialmente mischiare alla nuova lettiera un po' della vecchia sabbietta, così che il gatto non soffra di un brusco shock causato dal cambiamento di toilette.
Ed è tutto per questa edizione, io vi saluto e vi lascio allo sport.